Sono le 7, padre.
Bene, ci siamo. Sì. Ci siamo. Domenica prossima è la settima del tempo ordinario. E quindi i testi della liturgia. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, nel capitolo 26. Il lezionario ritaglia alcuni versetti all'interno del capitolo, dal versetto 2 al versetto 23, ma con parecchi salti. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 15, dal versetto 45 al versetto 49. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 103. Noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 12. E quindi il brano evangelico che segue esattamente il brano del Vangelo secondo Luca che leggevamo domenica scorsa, e cioè nel capitolo 6, dal versetto 27 al versetto 38. Le domeniche del tempo ordinario si susseguono con ritmo incalzante, allungando questo intermezzo tra Quaresima, tra inverno e primavera. E effettivamente l'ingresso in Quaresima è ancora rimandato, così che siamo ancora nel tempo delle promesse e dell'attesa. La Chiesa sembra porsi in atteggiamento di sospensione in questo tempo di silenziosa fedeltà, per quanto gli eventi della storia contemporanea assumano il fragore di esplosivi imprevisti. A parte la statua di Mancino. Per il popolo cristiano tutto si riduce sempre all'essenziale: la parola di Dio, l'Eucarestia, la comunione fraterna. Ci saranno poi i tempi dei germogli, i tempi dei fiori. Questo è ancora il tempo della pazienza pura, docile, della resistenza segreta e devota. Come sappiamo, quest'anno la Chiesa legge e proclama per noi il Vangelo secondo Luca. Lasciamoci interpellare, lasciamoci condurre dalla parola di Dio. L'ascolto dell'Evangelo ci pone in una situazione di povertà, da cui dipende la autenticità del nostro discepolato. L'Evangelo ci farà poveri e ci farà beati nella povertà, per la gloria del Regno. Da questa povertà beata provengono tutti i frutti della vita cristiana, a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Leggiamo il testo della seconda lettura, dovremmo leggere per intero il capitolo 26 del primo libro di Samuele, un episodio che peraltro conosciamo, senz'altro per diversi motivi. Davide potrebbe vendicarsi nei confronti di Saul e non lo fa. È già capitato nel capitolo 24, ritorna un episodio analogo nel capitolo 26 che leggeremo domenica scorsa. Potrebbe uccidere Saul e non lo fa. E allora leggiamo nella lettera di Paolo, la prima ai Corinzi, i versetti da 45 a 49 nel capitolo 15. Pier Francesco
legge. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito, datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 12. No, dobbiamo leggere il Vangelo, come no? Già, sono un po' stordito. Anna, leggi pure. Vangelo secondo Luca, capitolo 6, sì, leggiamo, dal versetto 27 al versetto 38.
Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurata poi in cambio.
Grazie. Certo, una pagina che ci inchioda, ma vedremo di venirne a capo. D'altronde, bisogna che ascoltiamo la parola del Signore così come ci viene donata, noi possiamo imporre le nostre preferenze. Salmo 12, ecco. Salmo che si pone in continuità con il Salmo che leggevamo la settimana scorsa, che abbiamo a che fare con un itinerario che da un Salmo all'altro man mano viene illuminando una strada che, per quanto comporti passaggi impervi e forse anche un po' avventurosi, è una strada che man mano ci convince che davvero siamo aiutati a intraprendere con crescente, più intensa e più autentica consapevolezza il cammino della nostra vita, dove la preghiera è esattamente la voce che dall'interno conferisce alla nostra vocazione alla vita, l'autenticità di una risposta autentica alla vocazione che ci è stata donata. Fatto sta che siamo nella continuità con il Salmo 11, forse ricordate, c'è qualcuno che ha preso sul serio il cammino, quel cammino così come era stato prospettato nei salmi precedenti e più esattamente nei salmi 9 e 10, due salmi e un unico salmo, per scoprire come si diventa poveri. Ecco, qualcuno che ha preso sul serio il cammino che ci è stato prospettato per diventare poveri, mentre il male nel mondo imperversa. Ed ecco che l'impietà del mondo pagano assume una rilevanza sempre più interiore, così da sbugiardare l'empio che c'è in noi. Leggevamo il Salmo 10, poi il Salmo 11 la settimana scorsa, e quindi in noi così viene man mano emergendo la figura di quel povero di cui Dio si prende cura. Ricordate il versetto 4 nel versetto 11? Ma il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli, i suoi occhi sono aperti sul mondo. Io vi dicevo, teniamo conto della traduzione in greco, i suoi occhi sono aperti sul povero, le sue pupille scrutano ogni uomo. Già, man mano che viene, come vi stavo dicendo, sbugiardato l'empio che c'è in noi, appare in noi quel povero di cui Dio si prende cura, nel senso quel povero verso cui i suoi occhi sono aperti, che è individuato dal suo sguardo. E si è presentata così la necessità di fare i conti con quella che abbiamo potuto definire, io vi suggerivo, vi proponevo di definire, proprio leggendo il Salmo 11, la tentazione sotto apparenza di bene. Si è fatta udire infatti un'altra voce che fraintende esattamente la vocazione del povero. Quella voce che suggerisce, con delle motivazioni peraltro molto appropriate e anche pesanti, suggerisce al nostro orante di fuggire, perché è inutile che cerchi rifugio nel luogo che a questo scopo sembrerebbe predestinato, e cioè il Tempio. Ma a parte il Tempio come dato empirico, il luogo della celebrazione del culto, il Tempio come termine che serve a definire quella che nell'esistenza umana è la dimora di cui si gode il beneficio, dal momento che si vive procedendo, maturando in quel cammino di apprendistato alla povertà che già è stato indicato. Ma c'è un'altra voce, quell'altra voce che suggerisce la ricerca e anzi propone la necessità di reperire altre soluzioni, dato che il mondo è invaso dall'empietà che riemerge qui in tutta la sua capacità di devastazione, e non c'è spazio per un giusto. Bisogna isolarsi, sottrarsi, scappare verso un monte che garantisca l'attuazione di un progetto di estraneamento rispetto al resto del mondo. Ebbene, c'è un fraintendimento grave in tutto questo, che implica esattamente il fraintendimento, come vi stavo dicendo, della vocazione del povero, che poi è la vocazione alla vita nella sua autenticità, così come ci è stata prospettata. E il nostro orante ci rappresenta tutti nel momento in cui anche se con incertezze, traballamenti, approssimazioni, tanti interrogativi ancora assillanti, abbiamo desiderato intraprendere quel cammino. Ed ecco, il Salmo 11 si concludeva con quel versetto 7, nel quale siamo incoraggiati a procedere nella prospettiva di contemplare il suo volto e così entrare nella corrente luminosa e purificante del suo amore, come diceva il versetto precedente, il versetto 6, farà piovere sugli empi brace, fuoco, zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Dunque ama le cose giuste, gli uomini retti vedranno il suo volto. Ne parlavamo la settimana scorsa. Vedete, e qui il Salmo ci ha incoraggiati a proseguire nel cammino, dal momento che lo sguardo del Signore è rivolto verso il povero, e dunque c'è una volontà d'amore da parte sua che investe la nostra ricerca, che è messa duramente alla prova, anche perché si tratta di una tentazione sotto apparenza di bene, non è una tentazione volgare, non è una tentazione brutale, non è una tentazione strafotente e sconcia, ma è una tentazione che ha tutte le caratteristiche di un suggerimento sano, sereno, conciliante, propositivo, che implica tra l'altro anche la soddisfazione di poter affermare una discreta alternativa della nostra posizione personale rispetto a situazioni che ci avvolgono in un contesto che coinvolge l'esistenza di altri, di molti altri in questo mondo, ma ci suggerisce quell'altra voce l'opportunità di assumere un atteggiamento di estraneità rispetto a questo. E su questo modo d'essere e su questa prospettiva di tradimento della autentica ricerca che ci è stata prospettata nei salmi precedenti, il Salmo 11 ci ha interpellati e ci ha incoraggiati sotto lo sguardo del Signore, laddove la corrente, questa corrente incandescente del suo soffio ci coinvolge. Perché qui si parla in maniera così essenziale, in maniera così perentoria, di una intenzione d'amore che ci viene incontro offrendoci una strada lungo la quale, percorrendo la quale, impareremo a vedere il suo volto. E poi siamo stati abbandonati a questo punto. E allora vedete, qui c'è di mezzo adesso il nostro Salmo 12. Salmo 12, vedete, che ha a che fare con la percezione che il Salmo 11 ci ha suggerito e che rimane in qualche modo come un interrogativo senza risposta. Ci deve essere un altro linguaggio, ci deve essere un'altra voce, bisogna qualcuno ci aiuti ad apprendere un altro modo di interpretare le cose rispetto a quella voce che nel Salmo 11 peraltro si è imposta in maniera così imponente e così autorevole. È vero, il Signore però ci guarda. È vero, il Signore ci investe con il soffio incandescente della sua volontà d'amore. E dunque, come la mettiamo? Se siamo aiutati da un'altra voce che ci insegni ad ascoltare e parlare un altro linguaggio. Ed ecco il nostro salmo, ve lo dicevo poco fa, ripeto, anche questo è un salmo molto breve, sono in tutto solo 9 versetti, come vedete c'è un versetto poi che consiste nella intestazione che ancora una volta offre una indicazione che già a suo tempo abbiamo interpretato come un'invocazione messianica. Mi riferisco a quel che leggo nel versetto 1 al maestro del coro sull'ottava, Salmo di Davide. Questo sull'ottava è una rubrica liturgica che già compariva nelle intestazioni del Salmo 6, l'abbiamo già incontrata. Un'invocazione messianica, non stiamo più a ragionare su questi dettagli. Ciò che è ottavo, a parte qui forse il richiamo a uno strumento musicale, chissà mai, o a una melodia, chissà mai, tante particolari situazioni che soggiacciono nella definizione dell'ambiente orante nel quale il libro dei Salmi è stato definito come strumento di una preghiera che è impegno quotidiano di un'intera comunità orante, ma ci sfuggono. Però non c'è dubbio che nella interpretazione poi che si è imposta nel corso del tempo, ciò che è ottavo ha comunque a che fare con il giorno nuovo, con l'evento nuovo, con il protagonista della novità, con colui che viene e che instaura la svolta determinante nello svolgimento della storia umana, il Messia. Un'invocazione messianica, sì, e questo non contraddice affatto, anzi semmai coincide con quella percezione a cui accennavo poco fa, a cui ci ha condotti il Salmo 11 circa la necessità di apprendere un nuovo linguaggio, che sia un linguaggio messianico, chissà mai. Intanto, vedete qui, il nostro Salmo si presenta di per sé come una supplica. I versetti da 2 a 5 si sviluppano nella maniera solita di una invocazione implorante. Poi il versetto 6 in realtà dà voce al Signore che interviene, come capita normalmente, nella forma oracolare, un oracolo. E quindi i versetti 7 e 9 sviluppano una riflessione che vale come attestato di fiducia. Leggiamo, vedete, il Salmo che si apre con un grido: salvaci Signore. Dunque di per sé il testo in ebraico lo dice al singolare: salva Signore, salva. Anche la nuova traduzione dice salvaci.
Salvami.
Salvami, sì. Salvami. Osha, Osha. Oshana, Oshana, Osha. Salvami, Signore. Già. Qualcosa che ha a che fare con l'esperienza di un naufrago che sta affondando, qualcosa del genere. Qualcuno che manca poco e perde la possibilità di respirare, qualcuno che è in reale difficoltà per quanto riguarda la sopravvivenza, ma non soltanto la sopravvivenza fisica. Qui c'è di mezzo una sopravvivenza che viene implorata da parte del Signore in rapporto a una forma di affogamento che non coincide esattamente con incidenti nella vita che possono assumere questa forma empirica, ma tanti altri incidenti nel corso della vita possono comportare equivalenti messe in discussione della possibilità di respirare ancora, di farcela ancora, può essere anche una polmonite o può essere un qualunque altro disagio che gravemente comprometta la possibilità di superamento dell'ostacolo. Ma qui vedete il tipo di affogamento che il nostro orante sta testimoniando e che lo ha condotto a gridare «Salvami, Signore!» è dato dal vortice di parole dalle quali egli è avvolto. E vedete, parole pesanti, petulanti, invadenti, sta affogando nelle parole. E quando qui adesso leggo «non c'è più un uomo fedele, è scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo, si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra bugiarde parlano con cuore doppio», già un chiacchiericcio continuo, voci che si accavallano l'una sull'altra, grida, proclami, affermazioni, contraddizioni, ma c'è poi una voce che ricapitola tutto questo per imporsi, come adesso leggeremo, alla maniera di una pretesa di imporsi come il criterio che è necessario per dominare il mondo. Vedete, qui abbiamo a che fare con tutto un accumulo una molteplicità di strepiti che occupano la scena sonora del mondo. Tutto quello che a questa voce che sta richiamando gli echi molteplici di tante altre voci, sta definendo all'interno di una sua volontà di dominio per ricondurre tutto quello che avviene nella storia umana ha rapporto di obbedienza nel rapporto di colui che ha la voce che gestisce il linguaggio, che impone il criterio interpretativo a cui tutti gli eventi della storia umana debbono prestare ossequio. Vedete che quella voce che si faceva udire nel Salmo 11 adesso è ancora eloquente, ma qui vedete non è più semplicemente un invito a condannare il mondo, perché l'impietà è inevitabile, perché l'iniquità, l'impietà poi è necessaria, si tratta di prendere quelle distanze di cui sappiamo e di cui il Salmo ci parlava. Ma questa voce, vedete, che è ancora quella, sì, ma non soltanto per condannare, bensì è lo stesso linguaggio umano che vuole affermarsi come unico e come strumento di dominio assoluto. Vedete, la cultura del protagonismo individuale. Oggi, tra l'altro, la prima lettura della liturgia feriale era la lettura della Torre di Babele. Ecco, È proprio questo il caso. È un linguaggio babelico che vuole affermarsi come unico e come criterio assoluto in base al quale tutti gli eventi della storia umana devono essere sottoposti. Infatti, vedete, qui si presta orecchio alle molte lingue con cui si esprimono le molte voci, le molte labbra, parole bugiarde, e per dire poi, vedete, recida il Signore le labbra bugiarde, ecco, non se ne può più, perché la lingua che dice parole arroganti, quanti dicono? Ecco, per la nostra lingua siamo forti, vedete, il nostro orante tocca qui l'aspetto drammatico dell'intera vicenda. C'è nel coacervo delle voci che confliggono tra di loro, nel contesto della vicenda umana, c'è quella voce che vuole imporsi come criterio assoluto, definitivo, esauriente, una pretesa babelica. E vedete, ci sono quelli che dicono: per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà nostro padrone? Chi sarà nostro padrone? Nostro orante avverte fortemente questa pretesa soffocante, che poi ricorre inevitabilmente alla spietatezza, all'inganno, all'uso deformato delle parole, dei concetti, dei contenuti, di una comunicazione, per ridurre tutto a strumento di potere. Per cui c'è una voce che vuole imporsi come criterio assoluto in base al quale definire le vicende umane, deformando la realtà ad uso e consumo, come qui poi leggevamo, di un cuore doppio, di un cuore che è assuefatto ormai alla contraddizione per eccellenza. Un conto è quel che si dice in forma più o meno decorosa o più o meno acculturata o più o meno forbita, e un conto è la realtà dei fatti che si vivono nelle concrete condizioni umane. Assuefatti a questa doppiezza del cuore, ecco che usare lo strumento del linguaggio come modalità di dominio, vedete, è il fenomeno babelico. È Babele. Babele, dove la città è costruita, la torre è costruita, tutto quello che riguarda l'organizzazione di quella città, il dominio sul territorio e le attività produttive. Un'unica lingua. Quella lingua che è imposta come criterio interpretativo assume in sé un valore sacro. Un valore assoluto, come vi stavo dicendo, fino a diventare lo strumento di potere per eccellenza, rispetto al quale la concretezza del vissuto umano tende a distanziarsi in maniera sempre più evidente. Il linguaggio usato con opportuni accorgimenti che assumono aspetti a dir poco liturgici, devozionali, propriamente religiosi. D'altronde il fenomeno babelico è un fenomeno religioso, ed ecco, il nostro orante, vedete, sta soffocando, sta naufragando. attorno a lui cresce questa loquacità fatta anche di silenzi, dove comunque si impone abusivamente quel linguaggio che si esalta come come dire, soggetto, ed è un soggetto, vedete, impalpabile. Non è un soggetto riducibile a una persona o a un'istituzione, è un soggetto interiore che comunque si trova la maniera di imporsi come una grandezza che scimmiotta Dio, che si colloca al posto di Dio. Per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra chi sarà nostro padrone, che questo linguaggio poi assuma una cadenza più o meno, come dire così, discorsiva, o più o meno argomentativa, o più o meno produttiva, o più o meno adeguata alle dinamiche della emotività umana. Ma vedete, è una realtà che qui il nostro Dante avverte come un'incombenza mostruosa, e ci siamo in pieno, vedete, è proprio vero quell'interrogativo che ci ha lasciato il salmo precedente, adesso si impone come una necessità vitale, ma ci deve essere un altro linguaggio. Tant'è vero, vedete, che qui il nostro orante nel versetto 4 ha fatto appello al Signore perché recida le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti, parole grandiose, parole prepotenti, vedete, non semplicemente perché sono parole gridate, perché sono parole accompagnate da qualche gesto di autoritaria prepotenza, ma perché sono parole che si configurano come un sistema interpretativo della realtà che esercita una capacità di travolgimento delle coscienze, di assorbimento dei criteri alternativi, perché tutto viene ridotto a una misura di verità che è in grado di imporsi poi come una necessità vitale a tutti coloro che man mano si muovono sulla scena del mondo e in un modo o nell'altro esigono di essere in grado di comunicare, di condividere, di lavorare, di occupare la scena della vita sociale. Ed ecco, vedete, si impone il potere di un linguaggio che è cultura, che è divenuto criterio interiore, che è divenuto dominio sulle coscienze, che è divenuto voce, che si impone come una certezza sacra, una garanzia di di significato religioso. Ebbene, ci difendiamo con le nostre labbra, chi sarà nostro padrone? Vedete, non c'è un altro Dio, non c'è un altro padrone. Padrone siamo noi, padrone è questa lingua. E qui la situazione diventa particolarmente pericolosa, perché siamo a Babele. E vedete, la prospettiva di quello che è a Babele è poi un processo che inevitabilmente implica una decadenza tragica, lo sviluppo di conflitti interni che sono spaventosamente predisposti per provocare un tracollo storico, un tracollo sociale, un tracollo civile e politico a tutti i livelli. E questo, vedete, non nel senso di una dialettica utile, benefica per promuovere una evoluzione di cui tutti possano avvantaggiarsi, proprio l'opposto, la prospettiva di uno sfascio inevitabile a cui questa irruzione così dominante, prepotente e assoluta di quell'unico linguaggio. E allora il nostro orante dice: salvaci, salvami, salvami. Ed è, vedete, è il nostro salmo, perché il nostro salmo adesso afferma esattamente che c'è un'altra parola, davvero c'è un'altra parola. E qui il versetto 6 contiene un oracolo, vedete, nella mia Bibbia sono anche le virgolette: per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri io sorgerò, dice il Signore, metterò in salvo, qui la salvezza invocata dal nostro orante nel versetto 2, e metterò in salvo chi è disprezzato, così traduce la mia Bibbia. Ci sono dei problemi di traduzione qui e ancora dopo, ma tenterò di suggerire, come io stesso ho recepito in base ad altri suggerimenti, l'opportunità di tradurre. Comunque sia, vedete, c'è un'altra parola, ed è la parola di Dio, ed è la parola di Dio, vedete, che perché è il Signore che dice la sua, è lui che interviene, ed è parola che risuona là dove il povero è colpito, là dove il misero sospira, là dove la nostra realtà di esseri umani è coinvolta in quel processo di devastante occupazione, per cui il nostro orante, a modo suo, per quello che è riuscito a strepitare, a gridare, a modo suo, ha detto: salvami, come un naufrago che sta per affogare. E c'è un'altra voce, sì. Vedete, qui si parla ancora una volta, come all'inizio, di una salvezza. È il Signore che ne parla, ed è il Signore che si presenta, e si presenta, vedete, non come un interlocutore che a sua volta sale sul pulpito e esercita la funzione dell'imbonitore di piazza o del predicatore di fama universale, ma si presenta come colui che accoglie l'eco del sospiro, il sospiro dei miseri. Là dove, vedete, c'è di mezzo quella che qui si chiama l'oppressione dei miseri, il gemito dei poveri, già. Là dove c'è di mezzo quel che nella condizione umana rimane come forse appena appena un sibilo, un sussurro, nascosto ma ancora attivo, di potenzialità vitali che sono state così duramente messe alla prova, ma c'è ancora chi in quel contesto che abbiamo intravisto si esprime con il linguaggio che è l'ultimo residuo messo a disposizione dei poveri della terra. Un sospiro, dice qui il testo, un gemito, un gemito. Ebbene, proprio là, dove questo ultimo manifestarsi di un vissuto umano che messo alle strette non ha parole da spendere, ma ha modo di usare ancora quella possibilità di comunicazione che con esito piuttosto incerto, è vero, stando a come vanno le cose al mondo, comunque quel modo di comunicazione che passa attraverso il sospiro dolente di chi è messo così duramente alla prova. D'altronde vedete questo respiro, questo sospiro, questo gemito, era già quel che leggevamo nella battuta iniziale del nostro Salmo: salvami Signore, ecco, c'è poco altro da aggiungere, ma è proprio lì dove questa voce ridotta ai minimi termini è prerogativa di coloro che sono schiacciati in quella situazione di oppressione di cui sappiamo. Ecco che il Signore è presente, il Signore parla e il Signore recepisce. Vedete, la parola stessa del Signore che assorbe in sé ogni sospiro del mondo. E qui, tra l'altro, si parla del suo soffio, del suo bisbiglio, perché metterò in salvo chi è disprezzato. Vedete, questo chi è disprezzato, non so come dirà la nuova traduzione, non mi ricordo più.
Uguale.
Perché vedete che qui è usata un'espressione che ha messo a dura prova i traduttori in passato e ancora oggi, ma appunto si può intendere colui che sbuffa, colui che si fa beffe, colui che sputa addirittura addosso quell'essere umano che è disprezzato. Il Signore dice: io lo metto in salvo colui che è oggetto di questo sbuffo di prepotenza. Ma in realtà qui, vedete, secondo un altro modo di tradurre, ma che mi sembra peraltro molto, molto pertinente, e tra l'altro ci sono tante conferme anche da parte di interpreti di consolidata esperienza. E dunque, metterò in salvo perché sono io che soffio, dunque il suo soffio è il soffio del Signore che, vedete, penetra là dove nella fragilità della nostra condizione umana in modo così nascosto e quasi impercettibile comunque continua a fiorare il gemito dei poveri. E vedete, è il Signore che si presenta, paradossalmente potrebbe apparirci, in realtà è un modo di presentarsi veramente alternativo, come ascoltatore di quel soffio. Lui che soffia è colui che assorbe nel suo respiro il sospiro gemente dei poveri della terra, ed è lui che conferisce a questa permanenza del gemito come ultima modalità espressiva da parte dei poveri il valore adesso di un sacramento rivelativo del suo modo di presentarsi e del suo modo di irrompere nella storia umana delicatamente, nascostamente, profondamente, come il maestro che sta suggerendo un altro linguaggio. Tra l'altro, questo verbo che qui è tradotto con colui che è disprezzato, no? Io vi dicevo, sono io che soffio, Ci sono traduttori e conoscitori molto rispettabili della lingua ebraica che dicono: sono io che bisbiglio, è il soffio delicato del Dio vivente che parla e che dice la sua, non partecipando a quel dibattito di voci che poi obbediscono al dominio di quel principio assoluto che conferisce alla voce umana, all'iniziativa umana, alla parola umana, al linguaggio umano il potere di uno strumento in base al quale esercitare il governo del mondo. Ed ecco il Signore in ascolto, e il Signore che soffia, che assorbe, è la parola che passa attraverso, vedete, tutta la storia umana, ma passa là dove la vita si raccoglie nelle sue espressioni più povere, più scarne, più provate, nelle sue forme più autentiche e veraci e aperte a ulteriori passaggi e evoluzioni, aperte a un itinerario di liberazione rispetto al potere dominante. C'è un'altra lingua, e c'è un'altra lingua rispetto alla quale paradossalmente il Signore, che è maestro con la sua parola, col suo modo di rivelarsi e di dire la sua, è lui stesso ascoltatore. E c'è un'altra lingua che assume man mano una sua eloquenza delicata ma inconfondibile, e ad un certo momento tale da emergere in maniera veramente alternativa, ma è una eloquenza che è determinata da questa sintonia di sospiri e di gemiti, di respiro e di capacità di discernimento, sintonia con il mistero profondo di Dio e il suo modo di rivelarsi e di consegnare a noi la sua parola. Vedete, è così che il Salmo adesso giunge a una dichiarazione. Sono gli ultimi tre versetti del Salmo, che subito leggiamo, dal versetto 7 al versetto 9, una dichiarazione, un attestato di fiducia. Nel Salmo precedente, ricordate, abbiamo avuto a che fare con lo sguardo del Signore. Il Signore dal Tempio Santo, il versetto 4, il Signore guarda, occhi aperti sul povero. Adesso vedete, il Signore ascolta. Peraltro nella storia della salvezza sono molteplici i momenti nei quali si parla esattamente di questa conoscenza da parte del Signore, che ascolta e che immediatamente è coinvolto e partecipe del grido con cui possono esprimere coloro che non sono in grado di parlare la lingua. Che sono estranee, inabili a quella convergenza linguistica nell'interpretazione del mondo nel caso particolare di coloro che effettivamente per questo sono i poveri della terra, ne colgono senza avere da parte loro delle soluzioni alternative, ma ne colgono tutto il significato oppressivo. Vedete che nel Salmo 114, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, La casa di Giacobbe è da un popolo barbaro, cioè da un popolo che parla un'altra lingua. E il popolo barbaro sarebbe l'Egitto, che è il livello supremo di un cammino di civiltà che è passato attraverso i secoli e i millenni. E un popolo barbaro. L'uscita dall'Egitto non è semplicemente un avvenimento geografico, questo è molto secondario. L'uscita dall'Egitto è un avvenimento culturale, è un passaggio da quella lingua a un altro. Si tratta di imparare un'altra lingua, per questo attraversato il deserto, per questo il Sinai, l'Alleanza. C'è un'altra lingua e vedete coloro che appena appena respirano e devono sintonizzare questo respiro con la scoperta straordinaria di come sia il Signore, proprio Lui, che si è preso la briga di assorbire il sospiro gemente della nostra condizione umana, è proprio Lui che si è preso la briga di sintonizzare il nostro vissuto derelitto com'è con il suo modo magistrale di insegnarci una lingua alternativa, la sua. È una lingua alternativa, vedete che non grida, non strepita, non ha bisogno di ricorrere a strumenti di carattere equivalente a quelli del linguaggio dominante, continua a esprimere in questi termini, anche se in modo molto grezzo. Fatto sta, vedete, che qui adesso il versetto 7 dice: i detti del Signore sono puri. Ecco, i detti del Signore, le parole del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiolo, purificato nel fuoco 7 volte. Già, la parola del Signore è pura, ma pura, vedete, nel senso che è custodita in noi. Ecco subito: tu, Signore, ci custodirai. Notate che invece di ci custodirai, qui bisognerebbe tradurre li custodirai i detti. Vedete qui il verbo fa riferimento non a noi, come poi invece nel secondo rigo del versetto 8, ma ai detti, alle parole. Tu le custodirai. Il Signore custodisce in noi quella parola sua che è pura, vedete, non per una definizione astratta, ma è pura nel senso che ha la capacità pedagogica di discernimento, di filtraggio, di purificazione, come nel crogiolo l'argento viene raffinato, nell'intimo del nostro vissuto umano, là dove da parte nostra siamo soltanto in grado di sospirare, di gemere come dei naufraghi boccheggianti. Ed ecco, tu, Signore, le custodirai, le tue parole, custodirai quello che è tuo in noi, perché tu ascolti il gemito dei poveri. È la stessa parola del Signore che ha suscitato l'eco, vedete, quella parola che interviene in modo tale da sollecitare l'affioramento di quella nascosta e così derelitta possibilità espressiva che è il gemito dei poveri. E d'altra parte, vedete, c'è di mezzo anche il silenzio, in questa capacità espressiva che la parola del Signore sa suscitare, sa evocare, sa educare, sa assorbire. È Lui che si presenta come l'ascoltatore che fa sua il sospiro dell'umanità che è prigioniera di una lingua barbara, prigioniera di un potere linguistico e culturale che vuole imporsi come come potere fatto dagli uomini, come potere gestito dagli uomini, come potere che mette in mano agli uomini lo strumento decisivo per dominare il mondo. E oggi abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale, non lo avete mai. Il nostro orante queste cose non le sapeva, ma noi sì, però ecco, qualcosa sappiamo. Ed ecco, vedete, la parola del Signore, già, sarà la voce del Messia che ci insegnerà un altro linguaggio? La voce del Messia, quella voce, vedete, del Messia che allora si configura come la voce parlata attraverso il Messia dal Signore che ha assorbito nel suo soffio il gemito dell'umanità derelitta. E dunque quel linguaggio che sa interpretare la miseria della presunzione umana, che è la presunzione, vedete, di quella voce babelica, di quella cultura babelica, di quella globalizzazione del potere come necessità splendida di benessere universale, in quanto chi domina lo strumento è padrone del mondo. E qui vedete che il versetto 8 che stavo leggendo dice: tu Signore ci custodirai le tue parole, ci guarderai da questa gente per sempre, mentre gli empi si aggirano intorno. Notate qui pure c'è un problema di traduzione, ma subito mi sbrigo. Emergono i peggiori tra gli uomini, già, traduzione molto discussa. E qui vedete, il problema è che si potrebbe dire che aumenta la bassezza, cresce la bassezza, l'infamia, la miseria, emergono i peggiori tra gli uomini. C'è chi addirittura, aggiustando un po' le cose, dice che gli empi che si aggirano intorno sono come scarafaggi intorno agli uomini, scarafaggi. Così traduce addirittura il padre Alonso Scheck, che la sa lunga. Mignatte, dice Ceronetti. Ma vedete che qui leggiamo che mentre gli empi si aggirano intorno, dunque qui abbiamo a che fare con la chiarezza adesso del discernimento che descrive la situazione che è stata avvertita come quella minaccia pesantissima, come quello stato di oppressione, come quella impossibilità di respirare, così precedentemente, e poi la parola del Signore, come leggevamo. Ma adesso, vedete, in realtà gli empi ruotano attorno, ecco, nel senso che sono prigionieri di un circuito bloccato. E questa è la condizione miserabile in cui versa la condizione umana, ma dove la presunzione umana che gira a vuoto viene adesso riconosciuta, oggettivata, osservata come motivo per ancora una volta assimilare lo sguardo di coloro che sono poveri, e vorremmo essere anche noi tra costoro, allo sguardo del Signore, assimilare il respiro dolente di coloro che sono poveri a quello che è il respiro misericordioso del Signore. Vedete, come il Salmo si chiude con questo sguardo che riconosce in quel girare a vuoto di coloro che si intrappolano sempre più dentro a un circuito autoreferenziale, come un sentimento di pietà. Finché vedremo il tuo volto. Ed ecco, sapete, qui leggevo un commento di Gregorio di Nissa a riguardo di questo salmo, a riguardo di questo versetto. Ci fu un tempo in cui io nacqui, verrà il tempo in cui morirò. Se tutti considerassimo questa realtà, non lasceremo la via più corta e retta della vita per girare in cerchio insieme agli empi. Girano in cerchio, errando volontariamente, vagando come in giro in questa vita, alla ricerca di potenza, fama, ricchezza. A causa di queste cose ci ritroviamo smarriti, eccetera, eccetera, dice Gregorio di Nissa. Ma vedete, qui il Salmo si chiude con questa testimonianza di pietà. Nell'ascolto della parola, nell'assimilazione del nostro vissuto, che ci sintonizza con il modo di rivelarsi del Signore, il cammino della liberazione, il cammino della rieducazione, il cammino di quel nuovo modo di stare al mondo che ci consentirà, passando attraverso la pietà per tutti i derelitti che continuano a perdersi e a sprecare le loro forze e la loro genialità all'interno di quei circuiti inceppati, ed ecco il cammino della storia umana, mirato in maniera inequivocabile alla contemplazione del volto di colui che viene. Ecco, fermiamoci qua. Vedete che quella povertà di cui si parlava di salmo in salmo diventa sempre più prerogativa strade nuove, alternative, ma le strade che sembrano prospettarsi come davvero luoghi e tempi nei quali è l'iniziativa di Dio che si presenta e che si rivela, e si rivela con tutta la sua volontà di riconciliazione, di recupero, di liberazione, di purificazione, volontà d'amore. Quanta pietà per quel girare a vuoto, come nella Torre di Babele. Di seguito, ecco il nostro salmo, il nostro Vangelo secondo Luca. Come sempre io dedico più tempo del previsto e del necessario alla lettura del salmo che abbiamo sotto gli occhi. Comunque, eccoci qua. Vangelo secondo Luca. Sappiamo di Gesù maestro, così tutta una prima sezione della catechesi del nostro evangelista, ma Gesù poi rimane maestro anche successivamente. Maestro alla ricerca di ascoltatori, e ormai ha dichiarato la sua intenzione dopo primo periodo della sua attività, si tratta di educare un popolo di ascoltatori, perché non ha trovato quel riscontro che apparentemente auspicava. Dunque è lui stesso che si impegna a educare un popolo di ascoltatori. Così nel capitolo 6 leggevamo: Gesù si ritira sulla montagna e poi decide. A questo scopo Gesù è sceso dalla montagna nella pianura, era il versetto 17 che leggevamo domenica scorsa del capitolo 6, e si ferma in un luogo pianeggiante. È il suo metodo, ossia assumere la posizione di colui che insegna in quanto è lui stesso in ascolto dal basso verso l'alto. Ricordate che così si apre il discorso della pianura nel versetto 20: alzate gli occhi verso i suoi discepoli dal basso verso l'alto. Vedete, una situazione analoga a quella che abbiamo intravisto leggendo il Salmo 12. È così che la sua povertà di figlio coincide con l'accoglienza di tutti i sospiri umani, di tutti i gemiti del mondo. Ed è così che esercita la sua potenza magistrale. Ricordate qui i versetti 18-19, non li abbiamo letti domenica scorsa perché se ne risaltava, come sono venuti per ascoltarlo ed essere guariti coloro che qui vengono sommariamente identificati come rappresentanti della moltitudine umana, malattie e poi tormenti di ogni genere, e venivano curati e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una dynamis, una forza, ecco, una dynamis che sanava tutti. È la potenza magistrale di Gesù, proprio potenza magistrale, in quanto è il maestro che, vedete, si presenta dal basso come colui che recepisce e fa suoi i gemiti dell'umanità dolente, dell'umanità schiacciata, dell'umanità compromessa, dell'umanità derelitta, dell'umanità malata, dell'umanità che si dibatte, dell'umanità che a un certo momento fa riferimento a un potere superiore che assume in modo prepotente o anche con plauso universale una funzione di dominio che dovrebbe garantire la sorte dell'umanità. Ed ecco, c'è un altro linguaggio, c'è un'altra parola, è la potenza magistrale di Gesù. Eccola qui, il suo programma. Si tratta di svuotare l'autosufficienza umana, e per questo leggevamo fino al versetto 26 domenica scorsa: beati voi poveri, guai a voi ricchi. Si tratta, ripeto, di svuotare l'autosufficienza umana, si tratta di condurre gli uomini alla radicale autenticità della loro vocazione alla vita, in quanto discernimento del dono perfettamente gratuito, perché in questo sta il riconoscimento del valore costitutivo della nostra vocazione alla vita, il dono che gratuitamente ci è stato consegnato. Ed ecco, è nella povertà che gli uomini impareranno a vivere. E qui Gesù stesso dice, nella beatitudine dell'Evangelo, nella povertà qui Gesù stesso nel suo grande programma valorizza come liberazione dall'ingombro della sventurata ricchezza, che è l'ingombro, che è l'inabilità al respiro della vita, che è la condizione di intrappolamento dentro a quella logica del potere che viene esercitato con disinvoltura, spavalderia, prepotenza indiscriminata, presumendo addirittura di poter contare su un consenso universale, e in realtà è la manifestazione suprema del disastro babelico, di come la storia umana abbandonata all'iniziativa degli uomini è catastrofica. È inevitabilmente catastrofica, e dico questo non perché sia animato da uno spirito di pessimismo, tutt'altro. La storia umana ce ne dà innumerevoli riscontri nel corso dei secoli, dei millenni. Ed ecco, Gesù ha un programma, e Gesù dice: è nella povertà che gli uomini impareranno a vivere liberi dall'ingombro della sventurata ricchezza, impareranno a vivere nella beatitudine che corrisponde a quel radicale discernimento della condizione umana in quanto è depositata è strutturata nella gratuità di un dono che è gratuitamente manifestato dalla iniziativa di Dio. Questo è il fondamento, questo è il principio costitutivo, questa è la struttura portante della nostra esistenza umana e della storia umana, il radicamento nella gratuità dell'iniziativa di Dio. Quella povertà di cui parla Gesù, ed è proprio in quanto ricondotti a questa loro povertà radicale, che è la beatitudine radicale, che è la liberazione, la libertà, l'autenticità originaria della vocazione alla vita, è in questo modo che gli uomini potranno ascoltare. Ed ecco il versetto 27, vedete, il Vangelo di domenica prossima comincia proprio qui: beati voi, guai a voi, ma a voi che ascoltate, io dico, ecco quel voi che ascoltate, accennavo già a questo la settimana scorsa, mi ricordo, ma è evidente per tutti, abbiamo tutti sotto gli occhi la pagina evangelica, voi che ascoltate siete quelli di prima, ma a voi, cioè coloro che sono poveri. E allora, proprio in quanto poveri, potranno ascoltare l'insegnamento di Gesù, quell'insegnamento di Gesù che è rivelatore dell'alternativa, di quel nuovo linguaggio che assorbe in sé, come sappiamo, la condizione umana in tutte le sue miserie, i suoi limiti e le sue sconfitte. Ma di questa miseria umana fa l'occasione per intraprendere il cammino del ritorno alla pienezza, alla sorgente della vita. E qui vedete questo insegnamento di Gesù è proponibile soltanto ai poveri, soltanto ai poveri. Non c'è dubbio, peraltro, nel capitolo 4, versetto 18, quando Gesù per la prima volta ha insegnato a Nazareth nella sinagoga del suo villaggio, legge il rotolo del profeta Isaia: lo spirito del Signore sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad evangelizzare i poveri. Già, è soltanto proponibile ai poveri questo insegnamento, che adesso vedete si sviluppa nelle pagine seguenti, e noi possiamo affrontare la lettura delle righe che stanno materialmente sotto i nostri occhi, ma possiamo affrontarla questa lettura soltanto perché siamo chiamati da Gesù, evangelizzati da Gesù, sollecitati da Gesù, la parola di Dio che ci raggiunge laddove siamo sconfitti, laddove siamo ridotti all'evidenza della nostra inettitudine a gestire il mondo, perché in realtà abbiamo dimostrato e continuiamo a dimostrare in maniera strepitosa e presuntuosa all'inverosimile che siamo in grado di distruggerlo il mondo, ma non siamo abbandonati, non siamo dimenticati, non siamo trascurati. Ecco, lo diceva già il Salmo 12. Ebbene, vedete, adesso il discorso a partire da questo versetto 27. Un discorso che peraltro non sarebbe proponibile a nessun altro se non a quei poveri di cui Gesù sta parlando e che Gesù ha voluto riconoscere nei suoi discepoli, e quindi saremo anche noi lettori di queste pagine. Il discorso, vedete, si sviluppa per tutto il seguito del capitolo. C'è un perno. Nel versetto 36, ci arriveremo tra breve, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, questo è il perno. Una prima sezione, dal versetto 27 al versetto 35, l'amore per i nemici, guarda un po'. Seconda sezione, dal versetto 37 al versetto 42, le relazioni fraterne, la carità fraterna. Poi c'è un'aggiunta, dal versetto 43 al versetto 49, e si arriva alla fine del capitolo. E dal versetto 43 al versetto 49, un'aggiunta che esplicita l'operosità di coloro che ascoltano. A voi che ascoltate, io dico, non potrei dirlo ad altri, dice Gesù. Non è che posso esprimermi in questa maniera ad altri, sarebbe una pazzia. A voi che ascoltate, io dico. Ecco, dal versetto 37, i nemici. Vedete, passiamo in rassegna il testo. Io adesso, affronto la lettura di queste righe in maniera molto schematica. Passiamo in rassegna il testo, che leggeremo poi domenica prossima, ma noi possiamo rileggerlo più volte ancora, e ancora dopo domenica prossima. Tra l'altro poi il brano di domenica arriva fino al versetto 38. Bisogna subito fare i conti con l'impatto con i nemici. Dei nemici, vedete, sono già presenti nel Cantico di Zaccaria, ricordate il Benedictus? Sì. Capitolo primo, versetti 71-74, benedetto perché eccetera eccetera, i miei nemici, i nostri nemici, tutti quelli che ci odiano, i nostri, e così. Perché? Cosa vuol dire? Vedete, si tratta di quell'altro da me o da noi che non posso o non possiamo ridurre alle misure imposte dalla mia o nostra soggettività, ed è nemico. E quindi è colui che rivela i miei limiti e mi rimanda, attraverso la povertà dell'ascolto, alla intransigenza autoreferenziale del mio linguaggio interiore. Come il mio linguaggio interiore sia infettato, sia inquinato, sia corrotto, in quanto è disponibile agli effetti prodotti da quel linguaggio dominante che impone la cultura del potere. Ebbene, vedete, l'impatto con i nemici, dove la mia soggettività emerge ed emerge nei suoi limiti. Qui vedete, è proprio quell'ascolto che è prerogativa dei poveri che mi consente di registrare questo impatto come una messa in discussione di quel mio linguaggio interiore a cui in un modo o nell'altro mi ero abituato, mi sono abituato, continuo a gestirne le argomentazioni, ed ecco i miei nemici. E qui vedete quattro atteggiamenti fondamentali per illustrare quale spazio affettivo si apre nella vita dei poveri che ascoltano, che affrontano la questione, perché i poveri che ascoltano, vedete, sono coinvolti in un itinerario di rieducazione alla vita, di ritorno all'autenticità della propria vocazione alla vita, alla gratuità. Sì, quattro atteggiamenti fondamentali, vedete, qui dice: amate i vostri nemici. Qui l'accenno alla capienza interiore che accoglie. Questa è una prerogativa dei poveri. Il Signore qui non sta parlando a vanvera, dicendo quasi che si possa imporre in forma autoritaria: amate i vostri nemici. Ma è una follia. No. Si sta rivolgendo ai poveri in ascolto, e laddove l'impatto con i nemici diventa progressiva capacità di discernimento circa queste nuove alternative dinamiche interiori, si apre uno spazio in grado di accogliere anche queste presenze, per quanto problematiche o addirittura ostili. Ed ecco, subito dopo dice, secondo atteggiamento fondamentale, fate del bene a coloro che vi odiano. E qui vedete, il fare del bene allude a una disponibilità operativa maturata nel corso di un radicale discernimento circa quella pena che siamo in grado di sperimentare in rapporto al vissuto dell'umanità che segue percorsi autodistruttivi. Fate del bene. Dunque c'è una disponibilità operativa in quel contesto, in quella prospettiva. Non sarebbe concepibile qualcosa del genere se non fosse nel contesto di quell'ascolto che è prerogativa dei poveri, di cui sappiamo. C'è un terzo atteggiamento, la benedizione, dice qui: benedite coloro che vi maledicono. E dire benedizione è dire capacità di rivolgersi a tutti in nome di Dio. Vedete, man mano sono atteggiamenti che si stanno sciogliendo, che si stanno aprendo, sono come i petali di un bocciolo che si apre, la capacità di rivolgersi a tutti in nome di Dio, benedire. Ma subito aggiunge, quarto atteggiamento, pregate per coloro che vi maltrattano. E cioè la preghiera come capacità di rivolgersi a Dio in nome loro, in nome di Dio, la benedizione per loro, in nome loro, ecco, la preghiera, che è il modo di farsi carico di quelle figure al cospetto di Dio. E subito dopo, vedete, qui quattro casi esemplificativi, il discorso è veramente costruito in maniera piuttosto schematica, ma noi ne teniamo conto, possiamo approfittarne. Per quanto riguarda l'ostilità sperimentata nel rapporto con i nemici, quei nemici vedete che peraltro diventano interlocutori che per i poveri sono occasioni più che mai propizie di discernimento e quindi di quel processo di rieducazione alla vita, di ritorno alla sorgente della vita nella condizione umana. Quattro casi, vedete, qui dice adesso: a chi ti percuote sulla guancia, il primo caso, qui un'aggressione nella forma di un colpo, o un fatto occasionale, un colpo. Poi dice, a chi ti percuote sulla guancia, porge anche l'altro, a chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica. Qui vedete c'è di mezzo lo spogliamento, ma in questo caso è un effetto permanente quello che viene prodotto. Non è un caso, un colpo, una volta un urto, no, qui uno resta spogliato. E, secondo caso, esemplificativo. Il terzo, qui dice, da a chiunque ti chiede, dunque quella richiesta, ma vedete, sempre da considerare per come la recepisce chi è in cammino alla scuola del Signore che evangelizza i poveri. Quella richiesta recepita, non semplicemente in base a dei conteggi di ordine tecnico o a delle possibilità di ordine materiale, ma recepita come interpellanza che raggiunge livelli della vita interiore, del mondo interiore, dello spazio interiore non erano considerati. E poi quarto caso, qui dice a chi prende del tuo non richiederlo, che è come dire l'abolizione del diritto di rivendicare il proprio. Vedete, sono tutte affermazioni che non possiamo mettere in vetrina. Sì, sono cose belle scritte là, ma fanno parte di un insegnamento mitico che non interferisce con il nostro vissuto. Il fatto è che questo insegnamento riguarda i poveri. Questo sì. Riguarda noi nel nostro cammino di conversione, di adeguamento all'Evangelo del Signore. Allora l'abolizione del diritto di rivendicare il proprio. Chi ti leva il mantello, diceva, chi ti chiede, adesso chi prende del tuo, non richiederlo. E il versetto 31, adesso ricapitola quello che Gesù ha affermato fino a questo momento, da a chiunque ti chiede, no, ho saltato, ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Già, il versetto 31 adesso definisce la vita come una progressiva esperienza di povertà, nel senso che nella condizione di bisogno cresce l'esperienza interiore di una comunione universale, senza barriere. Vedi, come sei bisognoso tu, come sei bisognoso tu. Allora, ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. E qui una prospettiva che si apre proprio come quella che peraltro a questo punto non ci stupisce più, è davvero una strutturazione del nostro vissuto umano in quella dimensione di povertà che Gesù ha proclamato fin dall'inizio, in maniera veramente ineccepibile. E adesso vedete questa povertà che diventa il contesto di una vita nel quale contesto l'esperienza del bisogno è un'occasione propizia per crescere nella capacità di relazionamento, di incontro, di condivisione, di comunione, senza limiti. E così vedete, man mano, la vita viene strutturandosi, dice Gesù, nella economia del gratuito, per quello che leggiamo subito dopo, qui, versetto 32, nella economia del gratuito, perché Gesù dice, se amate quelli che vi amano, che merito, vedete questo termine merito, credo che una traduzione dica gratitudine. È più opportuno. Per tre volte la mia Bibbia diceva merito, merito, merito. Quale merito ne avete? Quale gratitudine? Caris. Caris di per sé è la grazia di Dio. Così è stato già usato questo termine nelle pagine precedenti nel nostro Vangelo. Ma è la grazia di Dio trova riscontro nella gratitudine del nostro vissuto. Vedete qui una prospettiva di inserimento in quella corrente determinata dall'iniziativa gratuita del Signore che continua a visitarci e continua a dire la sua con i suoi silenzi e con il soffio inesauribile della sua volontà d'amore. E allora qui vedete, per tre volte dice, se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Qui amare è l'orientamento della nostra affettività, adesso in un senso abbastanza aperto a molteplici applicazioni, ma subito dopo dice, e se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete, che gratitudine ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Dunque qui fare, l'impianto operativo della nostra vita, dove vedete tutto viene adesso ricapitolato all'interno di un'economia del gratuito. Le relazioni, nella loro espressione più ampia e più varia, ma in tutto è sempre gratitudine, le azioni, le operazioni, gli impegni, il fare della nostra vita, ed ecco, in una prospettiva dove la gratitudine diventa fondamento intrinseco di ogni attività, è sempre un atto di debito, un atto di riconoscenza, un atto di gratitudine rispetto alle possibilità di intervenire in modo operativo nel cammino della vita. E poi c'è un terzo richiamo qui dove dice, se prestate a coloro che sperate, da cui sperate ricevere, che merito ne, quelle gratitudine ne avrete? Anche i peccatori concedono prestito ai peccatori per riceverne altrettanto. Vedete che qui adesso è in questione la progettualità. Prestare è la progettualità della nostra vita. Dice, ma noi a che scopo, con quale finalità, con quale intenzione, per trarne quale beneficio e quale interesse? Ecco, la progettualità della nostra vita, vedete, amare, fare, prestare, dove tutto adesso è ricondotto da Gesù a quella economia del gratuito che nella vita che è stata evangelizzata dalla relazione con lui, il povero, e nella vita povera dei suoi discepoli, vita traboccante di beatitudine, nell'esperienza della libertà ritrovata secondo l'intenzione originaria del creatore. Ecco la gratitudine, sempre, dappertutto, nel fare, nell'amare, nel prestare. E qui vedete che il versetto 35 adesso ritorna al richiamo iniziale. Amate invece i vostri nemici e fate del bene, prestate senza sperarne nulla. E il vostro premio, ecco, la gratitudine, sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, qui, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Dunque, vedete che così si giunge, dice Gesù, alla familiarità con il mistero di Dio. Sarete figli dell'Altissimo, Dio che è l'Altissimo, ma dire Altissimo è anche dire il Profondissimo. È Lui che parla, e il Salmo 12 dice, forse bisbiglia. È Lui che parla dal di dentro del cuore umano, il Profondissimo, e così sarete figli dell'Altissimo. Già, vedete la figliolanza che definisce l'appartenenza alla famiglia umana. Questa figliolanza nei confronti dell'Altissimo ci rende partecipi di una vicenda universale, ci colloca al nostro posto. Non è un titolo di merito, uso proprio questo vocabolo, o un titolo di vantaggio o di privilegio per cui ci possiamo come tali collocare nella squadra degli eletti, ma figli dell'Altissimo nel senso che siete parte della famiglia e quella famiglia che è raccolta sotto lo sguardo del Dio vivente laddove è Lui che parla la lingua nuova, la lingua della vita, la lingua della libertà che purifica il cuore umano e che affiora dal fondo di ogni coscienza, nell'intimo nell'intimo più segreto di ogni vissuto personale. E dunque qui dice ancora Gesù che l'Altissimo è, qui dice, benevolo verso gli ingrati e i malvagi, e finalmente il versetto 36, il perno del discorso, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Vedete che qui l'aggettivo misericordioso dice viscerale, ictirman, ci sono di mezzo le viscere del Padre, perché il Padre è benevolo, dice qui, Christos in questo caso non è Cristo, perché quel cri non è uno iota ma è una eta, Christos, e vuol dire che è garante del benessere assoluto di quella casa, benevolo, vedete, garante di quel benessere assoluto che è caratteristico di quella casa in cui non c'è più modo di guadagnare in proprio. Perché dico questo? Perché vedete, c'è tutto un grappolo di termini che ritroviamo in maniera veramente molto eloquente sintetizzato in quella piccola parabola che leggeremo nel capitolo 17, quando quel tale abita, lavora in una casa, ma una casa che è anche una proprietà, e c'è il capofamiglia, c'è il padrone di casa, e lavora tutto il giorno, e lavora in campagna, torna a casa e il padrone dice adesso cucina perché devo mangiare, poi adesso laverai, sistemerai tutto e poi dopo se ne parlerà. E dice perché quando questo avviene allora siamo servi inutili. L'ho detto tante altre volte, vedete che quell'inutile non vuol dire che si poteva fare a meno di voi, perché in quella casa quel servo non è affatto inutile, è utilissimo, ma inutili lì vuol dire acrei, vedete, ed è un aggettivo che fa capo a questo stesso questa stessa radice, il verbo chrome, qui è il Christos, è un aggettivo verbale, in quella casa non c'è più nessuno che può rivendicare un utile suo. Siete inutili nel senso che non avete più un utile vostro, non avete più niente da guadagnare in proprio. Perché? Perché ormai siete nella casa, perché ormai tutto quello che è del padrone di casa è vostro. Nella familiarità della vita domestica tutto è vostro, come il padre dice a quel figlio, ricordate, che non vuole entrare in casa nella parabola dei due figli, uno se n'è andato, uno è rimasto, non vuole più tornare in casa perché protesta e dice: ma entro in casa. Dice: ma no, non mai, no. Ma qui tutto quello che è mio è tuo. Già, servi che non hanno più un utile proprio, in questo sono inutili. E adesso vedete, qui la prospettiva che si apre man mano davanti a noi diventa sempre più coinvolgente man mano che passiamo attraverso i versetti del discorso. Familiarità con l'Altissimo, figliolanza che ci coinvolge nel disegno che è aperto per accogliere la moltitudine umana, e le viscere del Padre. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, perché lui è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, perché, vi dicevo, è garante del benessere di quella casa. È quella casa in cui noi siamo finalmente in grado di vivere in pienezza, perché non abbiamo più da rivendicare nulla in proprio. E ci sono qui ancora quattro esplicitazioni, ci fermiamo, vedete, siamo ormai nella seconda sezione del discorso, del versetto 37, esplicitazioni che riguardano la vita fraterna, sono gli ultimi due versetti del brano di domenica prossima. Quattro esplicitazioni: non giudicate e non sarete giudicati. Dunque, la prospettiva di una vita che ormai esclude il giudizio, dice qui, cioè una presa di posizione che cancelli la presenza altrui. Questa presa di posizione, qui in questo caso una presa di posizione interiore, che come peraltro vanno frequentemente le cose nella nostra esperienza, cancella la presenza, ignora, esclude la presenza. Ebbene, questa presa di distanza rispetto alla presenza altrui, che deve essere esclusa, in senso interiore, qui dice non ci riguarda più. Poi dice: non condannate e non sarete condannati, dove adesso è una situazione analoga alla precedente, soltanto che non si tratta più di una presa di distanza che coinvolge l'interiorità della nostra esistenza umana, ma qui adesso sono in questione proprio le manifestazioni esteriori della nostra esistenza umana, la condanna, e quindi non condannate, non è più possibile assumere quella presa di distanza che cancelli la presenza altrui, in questo caso non solo come rifiuto assorbito nell'animo, ma come iniziativa intrapresa nelle relazioni esterne. Allora la terza esemplificazione, dove dice: date e vi sarà dato. Qui perdonate e vi sarà perdonato. Perdonate, vi sarà perdonato. Già, qui è, se si parla di perdono, si parla naturalmente di mancanze, di vuoti, di rifiuti, di peccati. E qui Gesù prospetta per coloro che nella povertà stanno intraprendendo il cammino della vita secondo l'Evangelo, prospetta loro una vicinanza positiva con tutti i peccatori, senza complicità. Senza complicità, perdonate, certo, nel senso di una negatività che in nessun modo viene approvata, ma una vicinanza positiva nei confronti di tutti coloro che comunque sono bisognosi di perdono, che peraltro è una condizione universale. E di seguito dice... datevi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato anche a voi. Qui adesso, oltre al perdono come atteggiamento di prossimità, ma in modo eminentemente relativo a atteggiamento della coscienza, adesso è una operosità positiva nei confronti di tutti i peccatori, senza complicità, date, vi sarà dato, certo. E vedete, così, e qui siamo arrivati al versetto 38, dice Gesù, i poveri, sarà vero anche per noi, io vi dicevo all'inizio della lezione divina stasera, ma parole che mettiamo in vetrina, chissà. Ma così dice Gesù, i poveri scopriranno di avere un grembo, vedete, una misura buona, pigiata, scossa, traboccante, un contenitore di materiale, sarà versato nel grembo, un colpos, un grembo. E allora la beatitudine della povertà ci consentirà di respirare nella comunione con il soffio del Dio vivente e parleremo la lingua del Messia, Salvatore del mondo. Salvaci, Signore. Beh, ho fatto un po' lunga. Rileggiamo il Salmo.